Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. In un nostro recente podcast, assieme a Don Luigi Ciotti, abbiamo ricordato Rita Atria, testimone di giustizia che si tolse la vita 30 anni fa, a pochi giorni di distanza dalla strage di Via D'Amelio a Palermo, in cui la mafia uccise il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Una storia che ci riporta a quel 1992 così sanguinoso e che ci fa riflettere su quel che è stato e quel che ancora è. Oggi proseguiamo questa conversazione con il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti. Don Luigi, grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuto virtualmente in Australia.
No, grazie a voi, un abbraccio veramente a te e a tutti quelli che sono in ascolto.
Don Luigi, sono passati 30 anni da quel tragico, spaventoso 1992 in cui la mafia sembrava voler colpire lo Stato al cuore, con le morti di Salvo Lima, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutti e tutte coloro che ebbero la sfortuna di trovarsi con loro in quei momenti fatali. Che cosa ricorda di quell'anno?
Molta amarezza, dolore, disorientamento, la coscienza della fragilità del nostro paese, una mare di dubbi, di interrogativi, di misteri, di cose che non si riuscivano a capire, che tutt'oggi non abbiamo una verità. È stato un momento però di grande cambiamento tutto questo, che ci ha dimostrato ieri come oggi che la forza delle mafie sta fuori dalle mafie. Si sono avvantaggiati di momenti di fragilità nel paese, come negli ultimi tempi ad esempio, un po' la pandemia, la guerra, e approfittano di tutto questo, ieri come oggi.
Ecco, c'è differenza tra la mafia del 1992 e quella del 2022, quindi?
È cambiato moltissimo, perché da quel momento in cui c'è stata una risposta dello Stato, delle istituzioni, molta emotività nella gente, che poi col tempo si è tutto affievolito, ma da quel momento le mafie hanno imparato ad agire, diciamo, nell'ombra. E dopo la stagione delle stragi hanno virato, diciamo così, verso un'aggressione che si manifesta poco con le armi e molto di più col potere dei soldi, cioè con le enormi riserve di liquidità, si manifesta di più con l'inquinamento, diciamo così, del tessuto sociale, economico. E quindi oggi possiamo dire che tra mafia ed economia di mercato si è celebrato sempre di più un segreto matrimonio di reciproco interessi. Allora qui c'è un grande problema, perché sparano di meno, c'è meno sangue e c'è un grande errore, che è quello di credere che una mafia che non fa stragi sia una mafia debole, in via di estinzione. Ma le mafie sono tornate più forti di prima. E le mafie in Italia, ma non solo in Italia, godono di coperture, di complicità a livello politico, economico, hanno tratto grandi profitti dalla pandemia e ne ricaveranno ancora di più da un'economia di guerra. Allora c'è un pericolo strisciante che noi stiamo toccando concretamente con mano, è la normalizzazione di mali e di problemi che non sono stati mai affrontati davvero prima alla radice, prima della droga, del gioco d'azzardo, dell'usura, delle ecomafie, delle agromafie, che sono forti. Sono mafie oggi che sparano di meno, non per scrupoli morali, ma perché non gli conviene. Col denaro, la corruzione, ottengono quello che prima ottenevano con la violenza diretta e con l'uso delle armi.
Io ricordo che siamo in collegamento con Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, l'associazione fondata nel 1995 che coordina centinaia di realtà di vario tipo, coinvolgendo migliaia di persone che lottano contro la mafia e per la giustizia sociale. Don Luigi, io ricordo che Cecilia Strada, quando lasciò Emergency, disse che sognava del giorno in cui avrebbe potuto chiudere Emergency, perché il mondo senza guerre non avrebbe più avuto bisogno. Anche lei ogni tanto sogna di chiudere Libera un giorno?
Ma certo, il mio sogno è anche di chiudere il volontariato, l'ho sempre detto, oggi ho 77 anni e continuo a dire che questo è il mio sogno, che alcune cose devono sparire, la nostra utopia, ma noi dobbiamo credere anche nell'utopia, impegnandoci perché ci possono essere dei cambiamenti veri, non degli adattamenti. Sì, perché ad esempio il volontariato non può essere una cosa eccezionale, tu non sei un cittadino se non sei una persona volontaria, tu non sei un cristiano se non senti dentro di te l'attenzione verso chi fa più fatica. Ecco, allora mi auguro che ci sia un giorno in cui tutti prendiamo coscienza di essere veri cittadini, non cittadini a intermittenza secondo dei momenti e delle emozioni, dei veri cristiani, diventare capaci di impegnare un po' della propria vita per dare vita. L'accoglienza è la vita che accoglie la vita. Dobbiamo impegnarci perché ci sia un cambiamento, non devono essere i fatti eccezionali, delle parentesi della vita, alcuni momenti, ma ci deve essere una continuità. Il mio sogno quindi che ci sia un giorno che si possa dire basta, ma la strada è molto in salita, perché ha bisogno veramente di un noi vero, autentico, coraggioso da parte di tutti. E soprattutto c'è bisogno che la politica sulla faccia di questa terra, chi governa, chi amministra, prenda coscienza di tutto questo.
Le ultime parole di Piero Angela sono state queste: carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte, cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese. Qui mi sembra di sentire l'eco dei suoi inviti al darsi da fare, a non essere indifferenti. E secondo lei davvero l'indifferenza è il male peggiore dell'Italia di questi anni?
Sì, veramente. Ci sono alcuni elementi che io credo siano estremamente gravi. Uno certamente l'indifferenza. Perché probabilmente la tocchi con mano, che è fatta di superficialità, di leggerezze, di sottovalutazioni, di ignoranza. Ecco, l'indifferenza è un dato su cui riflettere, ma non solo, c'è anche un atteggiamento pericoloso, una malattia grave, la chiamo, che è la delega, e il continuare a pensare che tocca ad altri fare. Ognuno è chiamato a fare la propria parte. Le istituzioni fanno la loro, ma noi dobbiamo collaborare con le istituzioni se fanno le cose bene e le cose giuste, ma dobbiamo essere una spina al fianco se non fanno le cose che devono fare. Non si può di fronte a tante situazioni stare solo a guardare. No, non possiamo stare zitti, non possiamo soprattutto restare inerti. Abbiamo la responsabilità di essere cittadini, chi è cristiano, di vivere la propria dimensione fino in fondo. Ma io dico proprio in una dimensione che abbracci tutti gli uomini, le donne sulla faccia di questa terra. E un altro atteggiamento pericolosissimo è la neutralità, i neutrali. E sono anche pericolosi i mormoranti, quelli che stanno sempre zitti, che stanno sempre a guardare. E poi nei bei salotti, magari in certi contesti, giudicano, etichettano e semplificano. Mettiamoli insieme questi atteggiamenti, queste parole che devono graffiarci le coscienze, perché noi dobbiamo metterci di più in gioco. I cambiamenti che noi sogniamo, desideriamo, no, hanno bisogno del contributo di ciascuno di noi. Il cambiamento ha bisogno di noi.
Per concludere, se è d'accordo, vorrei farle un paio di domande su di lei, un po' più personali. La prima è se le piace la definizione di prete di strada. Leggevo in un'intervista che lei si definisce un prete e basta.
Oh, guai, queste etichette riducono la responsabilità e l'impegno. Sacerdote è un prete, prete. E tutti, ognuno poi lo manifesta nel suo ministero in forme diverse. Io ho cominciato che ero un ragazzo, questo percorso, avevo 17 anni, a 20 anni nasce il gruppo Bene, dal gruppo Bene sono nate tante altre cose, insieme ad altri anche Libera. E quindi un percorso. E quindi quando il vescovo mi ha ordinato sacerdote, perché c'era già tutte queste realtà, mi disse: la tua parrocchia sarà la strada, continua a stare lì. E qui io cerco di continuare a spendere la mia vita per costruire insieme ad altri questi percorsi di libertà, di dignità, no, di impegno. Altri nel loro ministero portano avanti, non c'è uno più bravo, l'altro meno bravo, ma siamo chiamati tutti a fare fino in fondo la nostra parte, no, ad assumersi di più fino in fondo la nostra parte di responsabilità. non dimenticandoci che missione della Chiesa è essere una coscienza critica della società in cui viviamo, no? E voce propositiva dobbiamo essere dei valori più alti e vitali. Dobbiamo diventare capaci di saldare tutti più la terra con il cielo, una Chiesa che ci invita a guardare verso il cielo, ma anche di non distrarci dalle responsabilità che abbiamo verso la terra, a non dimenticarci tutti, ma proprio tutti, ognuno nel suo proprio ambito, col proprio ruolo, nel proprio contesto, non dimenticarci tutti che Dio non vive nei cieli, ma Dio vive sulla terra. Dove vive Dio sulla terra? Dove incontriamo Dio sulla terra? Lo incontriamo in quelle situazioni di sofferenza, di fragilità, nella malattia, nell'esclusione della vita di tante persone, dice Dio. Ecco, allora un cristiano, ma lo dico io come sacerdote, con tutti i miei limiti, i miei errori, le mie fragilità che sono tanti, noi non possiamo dimenticare che la parola di Dio non si annuncia con le parole soltanto, ma si annuncia con la vita, con i gesti, con i fatti. E quindi io non posso dimenticare che evangelizza la Chiesa non solo per quello che dice, ma soprattutto per quello che è e che fa. E allora ognuno di noi, chi in un modo, chi nell'altro, facciamo questo. Quindi queste etichette, ma no, spendiamo la nostra vita per saldare un po' la terra con il cielo.
C'è un momento che lei si ricorda quando era bambino o ragazzo che si è reso proprio conto di voler lottare per le idee e per gli altri piuttosto che condurre una vita più, chiamiamola così, tranquilla, serena, fatta delle normali piccole sfide tra lavoro e famiglia che tanti hanno?
Eh beh, io credo che abbia segnato la storia di tante persone, e poi a chi ascolta in questo momento in quella terra che ha dovuto lasciare la propria terra migrando, tutto questo che sto per dire lì trova una ragione profonda, e quindi per me l'attenzione e il rispetto a quanti hanno dovuto lasciare il proprio paese. E anche nel nostro piccolo, quando la mia famiglia ha cercato, abbiamo lasciato il cuore delle Dolomiti, dove io sono nato, e mio padre aveva trovato lavoro nella grande città di Torino, ma non aveva trovato la casa. E l'impresa di mio padre disse: signor Ciotti, se vuole, guardi, all'interno del cantiere c'è una baracca, lei, sua moglie e i suoi figli può vivere in quella baracca, ma per il fatto che tu vivevi in un cantiere, dentro una baracca, all'esterno c'era già chi ti considerava un po' i straccioni, i poveretti. Certo, mia mamma andava in parrocchia a prendere gli abiti dei poveri della San Vincenzo, no, perché eravamo poveri, molto poveri in quel momento, ma mia mamma li lavava, li stirava benissimo, perché uno può essere povero e dignitoso, e la mia famiglia in quel momento era povera e dignitosa, ma c'era già chi giudicava, chi ti metteva le etichette, no? E storie di ieri e storie di oggi, una storia che ha accompagnato la vita di tantissimi, ma quelle cose ti restano dentro, quei giudizi, quelle etichette, quegli sguardi ti cambiano la vita, e ricordo questo.
Don Luigi, lei ha fatto tanto e secondo me farà ancora tanto. In conclusione le vorrei chiedere, lei ha un rimpianto del passato e un auspicio per il futuro?
Io credo profondamente nel noi, il cambiamento che noi sogniamo e desideriamo ha bisogno veramente del contributo di ciascuno di noi. E poi per me la meraviglia è continuare a operare con i ragazzi, con i giovani, che sono veramente di una grande forza. Dobbiamo costruire, dobbiamo accoglierli, dobbiamo accompagnarli, dobbiamo riconoscerli, dobbiamo imparare tutti a avere il coraggio di avere più coraggio, no, dobbiamo un po' rinascere, perché se non rinasciamo dentro degeneriamo, dobbiamo rigenerarci per non degenerare. E soprattutto dei rimpianti, certo, di non essere riuscito a dare tante risposte nella vita. C'è la coscienza che a un certo punto non ce la fai, hai meno mezzi, meno strumenti, e però senti questo peso, a volte si è costretti a dire anche dei no, perché non ce la fai, e vorresti farcela, e pesa questo, me lo porto dentro come un peso. E allora vorrei poter fare di più, condividere di più, costruire di più questo noi, allargare sempre di più questa coscienza, questa responsabilità. Sono contento sia per il gruppo Abele, dove continuo a vivere a 57 anni, con i poveri, con gli ultimi, che per me questo è tutto importante, fondamentale, ma anche con Libera, che oggi l'ha trovato in tutta l'America Latina, in tutta Europa, è cominciato un percorso in Africa, che mette insieme associazioni, movimenti, chiese diverse, giovani, università, scuole. Ecco, quindi ognuno di noi è chiamato, io sono piccolo, fragile, ma ce la metto tutta insieme ad altri perché si allarghi sempre di più questa coscienza e questa responsabilità. E poi per quanto mi riguarda, proprio come Chiesa, non posso dimenticare che la Chiesa deve abitare la storia, andare incontro alle speranze di giustizia di ogni persona, al di là delle fedi e degli orientamenti culturali. Per me abbracciare tutti, continuare a scuotere la mia coscienza, ma anche quella un po' degli altri, per diventare veramente una forza.
Don Luigi Ciotti, davvero grazie per essere stato qui con noi oggi su SBS.
Ciao a tutti, un abbraccio forte, forte, forte.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.